Siamo a un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di ADAPT, l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Damiano Censi, ricercatore di ADAPT. Ben trovato.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Parliamo quest'oggi di alcune vostre considerazioni rispetto alle conseguenze sul mercato del lavoro del Fiscal Compact, quindi diciamo dei nostri accordi con l'Europa. Te la parola.
Benissimo. Sì, dunque, è uno studio che ADAPT sta portando avanti nell'ultimo periodo, che io in specifico ho continuato a seguire nel periodo post-universitario. E, come i radioascoltatori sicuramente sanno, il Fiscal Compact ha creato una serie di vincoli alla possibilità di scelta di bilancio dello Stato. Lo Stato italiano non può avere un bilancio in deficit, cioè che le uscite dell'ordine del bilancio non possono essere superiori alle entrate. Sostanzialmente questo crea un vincolo annuale per il quale le manovre di bilancio, le scelte su dove investire i soldi dello Stato,
Collocare, certo.
collocare risorse statali, vanno ad essere molto limitate. In particolare è stato creato in seguito al Fiscal Compact un meccanismo che sicuramente è giunto anche agli orecchi dei radioascoltatori, che viene chiamato semestre europeo, per il quale dall'inizio dell'anno vengono presentati i conti in previsione che lo Stato italiano pensa di rispettare per l'anno in corso dalla Commissione europea, quindi dall'Europa. C'è una valutazione degli stessi. E poi c'è l'approvazione all'interno del Parlamento italiano di queste manovre, ed esse vengono poi portate avanti e viene data applicazione con le leggi ordinarie durante l'anno. Ora, per il mercato del lavoro, in particolare, si coglie come questa serie di vincoli annuali creati ad hoc per situazioni contingenti come quella della crisi attuale, che non permette di avere una spesa che poi aumenta il debito pubblico, non permettono quella serie di riforme a lungo termine, ad ampio respiro, che il mercato del lavoro necessita intrinsecamente. Per fare un esempio, la contrattazione nazionale tende alla creazione di contratti che hanno una durata perlomeno quinquennale come periodo di vigenza. Quindi, quando si limitano le spese dello Stato in maniera tale da non avere alcuna voce economica che è spendibile nel poter modificare la contrattazione nazionale, si va a bloccare tutto questo sistema. Necessariamente i lavoratori vanno ad essere imbrigliati all'interno di contratti che non prevedono un aumento corrispondente all'inflazione, che in questo caso per fortuna è piuttosto bassa in Italia. E questo è solamente un esempio, così come per le casse previdenziali non vi è un adattamento, per cui non c'è la possibilità di aumentare la spesa per queste voci di bilancio. Questo è un elemento legato al Fiscal Compact. Bisogna poi valutare che oltre al criterio del deficit vi è anche quello della riduzione del debito pubblico. Sempre secondo il Fiscal Compact dovrebbe esserci a livello statale la riduzione di un ventesimo all'anno della quota di debito pubblico superante il 60% nel rapporto debito-PIL. Ora, per fare un esempio, il debito italiano corrisponde al momento più o meno a 2.200 miliardi di euro, e il prodotto interno lordo a 1.800 miliardi. Per arrivare al 60% servirebbe una riduzione che supera l'ordine delle migliaia di miliardi, e ovviamente rapportare questo in ambito di un ventesimo all'anno andrebbe a ridurre le potenzialità di spesa economica dello Stato, di risorse a disponibilità del nostro governo enormemente.
Certo.
Pertanto, nell'ambito di quelle esigenze specifiche, come ad esempio possono essere anche riguardanti casi come quello dell'Ilva, situazioni molto particolari di riordinamento di alcune grandi aziende, di reinvestimento di alcune risorse, lo Stato veramente si trova in grande difficoltà nella gestione di queste dinamiche.
Certo. Ti volevo fare una domanda. Secondo te ci sono i margini, diciamo, rebus sic stantibus e con questi vincoli, diciamo, di bilancio, questi accordi con l'Europa, insomma, e questo andamento del nostro debito pubblico per rilanciare davvero l'occupazione, per rimettere mano seriamente a quelli che sono i nodi come le politiche attive per il lavoro, di cui parliamo molto, che al di là poi degli aggiustamenti e delle problematiche relative alle competenze regionali, statali, provinciali, eccetera, hanno bisogno di corposi investimenti per essere rilanciati, perché sono non solo non efficienti ma anche insufficienti, quindi è evidente che non basterà solo spostare personale pubblico amministrativo da altre sedi, ma bisogna proprio ricreare un servizio da zero quasi.
Assolutamente, guardi, per rispondere a questa domanda semplicemente si può guardare il caso del Jobs Act, una riforma che sostanzialmente si può definire positiva, che va a toccare tantissimi elementi dell'ambito del gius lavoristico, dagli ammortizzatori sociali ai servizi per il lavoro.
Perché ci sono le riforme della della contrattualistica del lavoro, e ci sono anche diciamo riforme a costo zero, però per farne di
esattamente,
importanti c'è bisogno
sì, certamente, certamente. E infatti quando parlavo di contrattazione nazionale, di casse previdenziali, è sempre in connessione appunto con la riforma del Jobs Act, si vede come il punto non sia andare a toccare o spostare o cambiare il nome o le modalità contrattuali, non sia questo il punto centrale, ma andare ad inserire risorse in quelli che sono tutti il sistema di welfare in generale, cioè se si modifica la contrattualistica del lavoro per rendere più fluida e più facilmente modificabile il rapporto contrattuale con il lavoratore, in modo che, per dire semplicemente, esso possa essere licenziato, così come più facilmente possa essere assunto, però a sua volta è necessario investire in modo tale che in questi spostamenti, in queste modifiche del rapporto, vi sia una garanzia dal punto di vista statale di continuazione nel ricevere un sostentamento. Se non avviene questo, allo stessa maniera è comunque necessario che vi sia una situazione previdenziale a lungo termine che garantisca un sostentamento nella fase in cui magari non si è lavorato a sufficienza per ricevere una pensione adeguata, però comunque lo Stato garantisce a lungo termine un sostentamento per le persone che raggiungono una certa età, no? Queste riforme non determinano solamente dal punto di vista odierno dei lavoratori che oggi si trovano a fronteggiare la crisi, ma sono proprio un elemento di tranquillità nella ricerca del lavoro e dei lavoratori. E come lei diceva perfettamente, avere la non disponibilità economica per inserire risorse, ma semplicemente per andare ad effettuare riforme a costo zero, impedisce di base ogni modifica di questo. Non vi è assolutamente la possibilità di andare a toccare delle voci di bilancio in favore di questi elementi, semmai il contrario, come abbiamo visto soprattutto nel lato previdenziale, che è stato utilizzato negli ultimi anni come cassa per finanziare elementi magari più urgenti, indipendentemente dalle esigenze e dalle volontà dei governi, ma avendo dei vincoli molto stretti, che non possono essere in alcuna maniera superati, necessariamente si vanno ad intaccare quelle che sono le disponibilità, e in questo caso, in alcuni casi, sono state quelle previdenziali. Ora, nel momento in cui il pareggio del bilancio è rispettato, ma le politiche occupazionali non vanno ad influire ed incentivare, e questo soprattutto il problema attuale, in un momento di crisi, non è necessario, non è sufficiente un riadattamento del mercato del lavoro in modo che si combatti di più con le modifiche del mercato. con le modifiche del mercato internazionale, ma servono riforme di stimolo, riforme che vadano a determinare politiche attive non solamente nel lato poi successivo previdenziale o contrattualistico, ma che anche a livello di assunzioni dal punto di vista di uno Stato che necessita di un organico in tutti gli aspetti del suo funzionamento, da quello giuridico a quello scolastico, serve un investimento di grande spessore per stimolare un consumo e un riadattamento e un riallocamento dei lavoratori che hanno perso il lavoro. E tutte queste politiche sono sostanzialmente impossibili con i trattati che al momento, a cui al momento l'Italia ha aderito.
Ti volevo fare un'ultima domanda. Secondo te, se oggi ci fossero X miliardi da spendere, tu li spenderesti in politiche attive o in detassazione sul costo del lavoro, non so, o dall'esercito, per esempio, le partite IVA, quindi sull'IVA oppure sul cuneo fiscale, come molti dicono? C'è stata anche recentemente una proposta del professor Leonardi, di cui tra l'altro abbiamo dibattuto. Ecco, su che cosa conviene oggi ripartire e investire?
Ma dunque, la risposta è ambivalente, nel senso che serve una riforma totale del mercato del lavoro, che vada ad implicare entrambi gli aspetti. Se posso dire qual è più urgente, sicuramente delle politiche attive che vadano a incentivare sia l'occupazione che dall'altro lato la sicurezza del lavoratore, la dignità del lavoro e la dignità della persona nel sostenere la propria famiglia in maniera molto semplice, sono in un momento di crisi come quello attuale sicuramente di un'urgenza e di un'impellenza veramente inderogabile, ecco, e indefettibile. Quello che dall'altro canto si deve presupporre è che la tassazione di quello che lei diceva sulle partite IVA e su quelli che sono anche i lavoratori indipendenti sicuramente ha raggiunto in questo momento degli elementi di criticità che sono innegabili, ma penso che
nonostante il Jobs Act degli autonomi, nonostante il Jobs Act in generale,
assolutamente è un dato che anche nei confronti degli altri stati europei l'Italia si qualifica veramente in un'ottica negativa come tassazione di questi elementi. Allo stesso tempo però penso che quelle politiche attive andrebbero a comprendere anche questo margine, questo spettro di lavoratori e andrebbero positivamente ad influire sugli stessi, rendendo anche meno oberato, meno diciamo inflazionato il mercato del lavoro nel loro ambito, quindi dando più respiro e anche agli stessi nella ricerca, nei guadagni che ovviamente si ricercano. Quindi si avrebbe diciamo necessità di una modifica totale e di un investimento in entrambi i settori. Dal lato dell'urgenza mi sembra che sia chiaro che un sistema di politica attiva in questo momento è veramente prioritario.
Davvero grazie a Damiano Cenzi, ricercatore per ADAPT. Ci fermiamo qui con questo approfondimento sul Fiscal Compact e le ricadute, ovviamente non positive per la verità, sul mercato del lavoro e per affrontare le urgenze, le riforme necessarie, non tutte a costo zero, evidentemente, ma anzi. Vi rimandiamo ovviamente al sito di ADAPT, adapt.it o bollettino adapt.it. Invece per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it. Grazie, alla prossima.